Intanto un brevissimo riassunto di ciò che abbiamo fatto fino a questo momento. Abbiamo parlato della speranza cristiana come di una speranza che si intreccia con la vita concreta e dicevamo è la speranza che nessuna lacrima, nessuna esperienza, nessuna storia vada perduta e sia considerata sacrificabile. E in particolare abbiamo cercato di declinare questa speranza come speranza che esista un amore giusto, un amore capace di fecondare le vite, un amore che trova la propria misura nella fioritura dell'esistenza altrui. Adesso riprendo un po' tutte queste cose e cerco però di declinarle anche sul piano culturale, perché vorrei domandarmi con voi quali sono i punti di forza della nostra cultura, ma anche i punti di scoraggiamento della nostra cultura che favoriscono o rallentano, impediscono questa acquisizione di un'arte della speranza. E riprendo qui un testo che è di uno psicoanalista, anche questo non credente, Slavoj Žižek. Lui ha scritto un libro che si intitola proprio Il coraggio della disperazione. In questo libro lui fa delle affermazioni molto provocatorie, ma è un libro efficace questo perché si intreccia con quel tipo di cultura che ci invita ad avere senso di realtà senza senso di possibilità. Lui scrive così: il vero coraggio non sta nell'immaginare un'alternativa, ma nell'assumere le conseguenze del fatto che non è chiaramente discernibile alcuna alternativa. Il sogno di un'alternativa è segno di vigliaccheria teorica. Funziona come un feticcio che ci impedisce di pensare fino in fondo lo stallo in cui versiamo. In breve, il vero coraggio è ammettere che la luce alla fine del tunnel è probabilmente il faro di un altro treno che ci viene addosso in senso contrario. È un'affermazione questa che ci fa un po' sorridere, ma sapete, quando ci viene da sorridere è perché sentiamo che ci mancano le parole, quindi cerchiamo attraverso la risata complice di addomesticare quel fantasma che si è creato con questa lettura. Lui in questo libro se la prende con il personaggio di Zeno nel famoso romanzo di Italo Svevo. Avete presente Zeno? È colui che continuamente dice: smetterò di fumare, questa è l'ultima sigaretta, questa è l'ultima sigaretta. E Žižek dice: vedete, questo personaggio è costruito perfettamente per spiegarci che a volte noi nominiamo la realtà come possibile di cambiamento, come chiamata al cambiamento, come passibile di cambiamento, ma lo facciamo per continuare in santa pace a fare quello che facevamo prima, perché non abbiamo il coraggio di guardare ciò che c'è, di fare i conti con il dolore. Il dolore non lo vogliamo leggere, non lo vogliamo vedere, non lo vogliamo affrontare, lo rimuoviamo continuamente. Le parole di speranza che ci scambiamo servono per abitare una storia affaticata senza farci i conti veramente. Allora non sentitevi coraggiosi solo perché immaginate che le cose potrebbero andare in un'altra maniera, sembra dirci Žižek. Cercate di fare i conti con il fatto che le cose stanno così e non potete uscire da questo mondo. Non sognate un'alternativa. Se voi sognate un'alternativa, siete dei vigliacchi. alla fine vi portate addosso un feticcio che vi impedisce di pensare e di fare i conti con la crisi. Allora, il vero coraggio è ammettere la propria disperazione. Perché ho riportato questo testo? Perché siamo d'accordo in fondo con lui. Noi non stiamo parlando di speranza per immaginare una alternativa a questo mondo. Stiamo parlando di speranza come l'arte di abitare questo mondo riconoscendo i punti su cui appoggiarci per avviare delle buone trasformazioni. Quindi Žižek non ci spaventa da questo punto di vista, perché Žižek giustamente ci invita ad evitare i feticci, ad evitare le ideologie in cui sembra che tutto finirà in bene. Ma coraggio per noi, anche etimologicamente parlando, coraggio, cor habeo, avere cuore. Avere cuore in senso biblico significa avere capacità di interpretare la realtà. Il cuore è la coscienza nella Bibbia. Allora il coraggio della speranza non è il coraggio di immaginare un'alternativa, è piuttosto l'aver cuore, fare spazio a quello che c'è, individuando i punti di passaggio, i varchi, dicevamo stamattina, le pietre su cui ci possiamo appoggiare come punti di affidabilità per cambiare tutto. È un po' come quando diciamo Amen. Sapete che in ebraico la radice di Amen vuol dire roccia. Noi quando diciamo Amen non diciamo, anzi a volte lo diciamo Amen tanto per dire, Amen, è finita, me la metto via, non ci penso più, Amen. No, Amen è proprio la parola di speranza che dice io ho trovato un punto di appoggio forte, affidabile, mi siedo un attimo su questa roccia perché ho il coraggio di scommettere, ho il cuore di scommettere che non tutto sia finito, che ci sono dei passaggi per una trasformazione in qualunque realtà. Però Žižek ci aiuta ad evitare la speranza a buon mercato, perché le speranze a buon mercato violentano la realtà, non ci servono, tradiscono noi stessi, tradiscono la storia, sono il contrario della profezia. Noi abbiamo bisogno di leggere i segni del bene invisibile, ma dobbiamo anche imparare a riconoscere i segni della degenerazione dei nostri legami e delle nostre vite. Stamattina dicevo, il bene nasce spesso nel silenzio, inizia come un seme non visto che qualcuno ha messo nel buio della terra. Come si legge anche nei Vangeli, a volte quasi senza che te ne accorgi spunta fuori qualcosa. Ma ricordiamoci anche che il male spesso inizia nel silenzio e che certe degenerazioni silenziose all'inizio diventano sempre più forti e tu all'improvviso ti domandi com'è successo che non ci conosciamo più, com'è successo che non ci amiamo più, com'è successo che io e te non abbiamo più la stessa lingua, com'è successo che questo figlio e questa figlia mi sembra appartenere a un altro mondo e non colgo più ciò che vive. Ecco, l'arte della speranza è l'arte di fare attenzione a ciò che si muove nel silenzio per scoprire nella differenza i semi positivi. Ma come dicevo prima, dobbiamo fare una grandissima attenzione ai meccanismi di proiezione, dell'idealizzazione. Qui vi riporto un passaggio di Amoris Laetitia di Papa Francesco, dedicato proprio alla vita familiare, all'amore, alle fatiche che incontriamo nella storia di portare avanti questo amore giusto che ci scalda il cuore e che consideriamo anche una chiave di lettura della realtà, non solo qualcosa da vivere nell'intimo. E lui scrive così: al tempo stesso dobbiamo essere umili e realisti. per riconoscere che a volte il nostro modo di presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica. Abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo risvegliato la fiducia nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più desiderabile e attraente, ma tutto il contrario. Sapete che in questo documento Papa Francesco parla dell'amore possibile, non dell'amore ideale, ma dell'amore possibile. L'amore possibile è quell'amore di giustizia, di fioritura, di alleanza, di cui abbiamo provato a parlare stamattina, ma che sia possibile non lo sai a priori. Come fai a sapere che qualcosa è possibile se non ti ci impegni, se non ti coinvolgi, se non ci provi, se non ti sbilanci in questa possibilità? Ma questa nostra cultura occidentale ci ha spenti da questo punto di vista, perché è una cultura che ci ha fatto credere che avere senso di realtà significa non sperare. Invece avere senso di realtà significa saper cogliere le possibilità inscritte nella realtà, il lato invisibile di ciò che appare. E dunque questo amore possibile è da cercare con un atto di fiducia e di sbilanciamento. Ma subito io, quando ho letto questo passo, mi sono detta: beh, ma io non voglio abbassare le mie pretese relazionali nei confronti del mio legame d'amore. Io non voglio accontentarmi di qualcosa di tiepido, di un legame debole, di possibilità che feriscono il nostro crescere insieme. E ho cercato di approfondire questo aspetto, perché qui effettivamente Papa Francesco non ci sta chiedendo di smetterla di aspettarci molto dai nostri amori, ma ci sta chiedendo un passaggio diverso. Tieni alte le aspettative, ma non inchiodare nessuno ai tuoi sogni. Tenere alte le aspettative significa mantenere forte la fiducia e lo sbilanciamento rispetto all'amore possibile, ma senza inchiodare le vite a quello che vogliamo noi, facendo spazio all'imprevisto, perché l'idealizzazione è davvero una delle cause, cito un altro passaggio che è più avanti e che non ho riportato, l'idealizzazione ci cancella, è una delle cause che portano alla rottura dei matrimoni, e una delle cause è appunto avere aspettative troppo alte riguardo alla vita coniugale. Io rispetto a questo passaggio lo spiego con questa specificazione: non voglio smettere di avere aspettative alte rispetto alla mia vita coniugale, però voglio fare attenzione a questi meccanismi di idealizzazioni che poi ci impediscono di essere noi stessi, ci impediscono di integrare il fallimento. Addirittura ci creano un mondo immaginario in cui siamo vicini solo per finta, e in realtà siamo esposti a quei sogni che non riusciamo più a vivere nel legame magari a due o dentro la famiglia, ed è lì che diventiamo fragili, diventiamo raggiungibili da altre proposte, da altri mondi che appaiono più allettanti, e finiamo per tradirci. Ecco, continuare ad avere aspettative alte, ma mantenere il senso dell'amore possibile. E questo vale tra noi, così come vale anche nel nostro rapporto con i figli e con le figlie. Cerchiamo di lasciare sempre aperto lo spazio perché possano raccontarsi per quello che sono e non per quello che noi vorremmo che fossero. Riflettevo in questi ultimi giorni su quella storia di Giacomo Sartori, quel ragazzo trentenne. Gli rubano lo zaino, dentro ha tutto, ha il computer aziendale, i suoi telefoni, e a un certo punto lui si suicida. Io non so interpretare la sua esistenza e quindi non la voglio utilizzare questa storia per dire ciò che mi fa comodo, però la domanda me la sono fatta come madre e credo che dobbiamo farcela un po' tutti. È la stessa domanda che si fa anche Papa Francesco in Amoris Laetitia: dove sono i nostri figli? Dove sono le nostre figlie? Ma non dove sono, con chi sono, dimmi dove sei, con chi vai, ma dove sono esistenzialmente? Con quali sogni, con quali ferite, con quali speranze, con quali delusioni stanno vivendo la loro storia? E come noi abbiamo lasciato lo spazio aperto perché tutto questo sia dicibile? Perché pensando ai genitori di ragazzi e ragazze che non ci sono più, penso che non possiamo fare a meno di domandarci perché certi vissuti diventano indicibili in famiglia. E com'è successo che abbiamo ristretto così tanto lo spazio che un figlio, una figlia si trova con una difficoltà che gli sembra più forte, più grande della sua stessa sopravvivenza? Ecco, credo che su questo dobbiamo fare un lavoro che è un lavoro dello spazio, della dicibilità di quello che proviamo, e farlo per davvero. Perché a volte a parole siamo bravi a dire dimmi pure quello che sai, quello che sei, quello che provi, ma poi con il nostro corpo, col nostro sguardo esprimiamo disapprovazione. E per avere speranza dobbiamo ritrovare quello che ci sta a cuore. Anche nelle nostre chiese noi siamo stati assorbiti da una logica dello schieramento, quella logica che continuamente ti chiede da che parte stai. E spesso le due parti sono disegnate da un potere che nasconde quello che invece ci sta a cuore, la radice della nostra speranza, la radice del nostro coraggio. Per esempio, ci hanno fatto credere che la guerra è necessaria e che al massimo dobbiamo capire come gestirla. Ci hanno fatto credere che la competizione è inevitabile e che dobbiamo scegliere se essere lupi o essere agnelli. Ci hanno fatto credere che l'unico modello economico fosse quello legato al profitto. Ma se noi diamo per scontato che questa è la realtà, la nostra speranza non può che cozzare contro una serie di difficoltà e sciogliersi. Ci chiedono sempre di dire da che parte stiamo, perché nelle guerre, pensiamo anche alla guerra tra palestinesi e israeliani, da che parte stai? Ma al di là delle differenze tra Russia e Ucraina, al di là delle asimmetrie delle storie di questi popoli, ma perché devo stare da una parte dello schieramento? Perché devo essere considerata buonista se dico vorrei stare dalla parte della pace? Perché se non ci permettiamo la nominazione dell'impossibile, nella fiducia che c'è qualcosa che tiene, qualche roccia, seppure scartata, tiene, se non ci permettiamo questo, la speranza non può che nascere fragile. La speranza nel Dio della vita che sta dalla parte delle vite, ma non la vita nel senso ideologico del termine, la vita nel senso reale, nel senso concreto. E quando dico così, che dobbiamo sbilanciarci dalla parte della vita e smetterla di schierarci, penso al Vangelo della donna sirofenicia. Sapete, quel punto in cui C'è una madre che ha una bambina a casa che sta male, incontra Gesù, è la sirofenicia nel Vangelo di Marco, la cananea nel Vangelo di Matteo. Lei chiede a Gesù di salvare la sua bambina. Gesù ha una risposta durissima. Io non sono venuto per voi pagani, li chiama addirittura cani. Sono venuto per i figli, casa di Israele. Questa donna insiste e il pregio di questa donna è di far sentire a Gesù la forza divina anche nella sua vita stessa. Perché è come se dicesse a Gesù: non ragionare col confine, esci dalla logica del confine, smettila di guardare quel pane come se fosse intero, perché ti perdi qualcosa. Immagina lo spezzato quel pane e vedi che cosa esce. Escono delle briciole che finché era intero e non c'era un orizzonte di condivisione non riuscivi a intercettare. Quelle briciole sono per coloro che non appartengono al tuo popolo, tra cui ci sono io e c'è anche mia figlia. Immaginate questi due religioni diverse, due ruoli diversi, due lingue diverse probabilmente. Lui un uomo, lei una donna. E in che cosa si riconoscono? In quell'immagine di pane spezzato con le briciole. Si riconoscono nella sovrabbondanza della promessa del Dio della vita, un Dio che dice: nessuna vita va sprecata. E allora Gesù, da quel momento, cambia anche la sua stessa missione, la rende universale, ma si ritrovano sul Dio della vita e sul fatto che le vite non devono andare perdute. E allora vi ho riportato qui questa bella poesia della Zimborska riferita al Vietnam, ma che vale per ogni guerra. Non si tratta di schierarsi, si tratta di capire che è sulla vita, al di là delle nostre differenze, che dobbiamo rincontrarci. È questa speranza che ci consente una relazione nel Dio della vita. Donna, come ti chiami? Non lo so. Quando sei nata? Da dove vieni? Non lo so. Perché ti sei scavata una tana sottoterra? Non lo so. Da quando ti nascondi qui? Non lo so. Perché mi hai morso la mano? Non lo so. Sai che non ti faremo del male? Non lo so. Da che parte stai? Non lo so. Ora c'è la guerra, devi scegliere? Non lo so. Il tuo villaggio esiste ancora? Non lo so. Questi sono i tuoi figli? Sì. Ecco, la logica della guerra, del dolore, della devastazione è disorientante su tutto, ma qualcosa resta nella testa e nel cuore devastati di questa donna: l'idea della cura e della custodia della vita a lei affidata. Ed è questa dimensione del riconoscimento della vita che tiene insieme tutte queste differenze. Allora noi dobbiamo cercare questa speranza di andare oltre lo schieramento per condividere l'essenziale. E per spiegarmi, penso a quante volte anche noi cristiani siamo costretti a rispondere a delle critiche in una maniera tale da perdere tutta questa bellezza. Perché se ci accusano di una speranza proiettata nell'aldilà, noi subito rispondiamo con una speranza concreta. Se ci accusano di qualunque cosa, noi rispondiamo sull'accusa, ma facciamo fatica a raccontare la bellezza del Vangelo, la complessità di questa speranza, le sfumature di questa speranza. Allora usciamo dalla logica dello schieramento. Questo io l'ho imparato non da una donna cristiana, ma da una donna musulmana, turca, che vive in Germania. E si chiama Kubra Gümüşay. E lei in questo libro, Lingue d'essere, si accorge di questo meccanismo dello schieramento. Perché dice: io sono spesso invitata a rilasciare interviste, e vado anche in televisione, nei vari talk show, e le domande che mi fanno sono di questo tipo, ma tu come fai ad essere femminista e anche musulmana? Ma tu come fai ad essere donna europea e anche rispettosa delle tue radici turche? Allora lei a un certo punto si accorge che le sue risposte sono dettate dalle domande. E allora, scrive lei, mi sono riscoperta a difendere la mia religione come donna, mi sono riscoperta a difendere il mio popolo come europea, ma alla fine in tutte queste difese io non avevo più parole per la lingua della vita, quella che mi stava a cuore. Questa lingua che fa essere anche la possibilità. Lei ne parla anche quasi come di un riflesso, riflesso della luna e non solo del sole. Ecco, la donna sirofenicia, questa donna turca musulmana, la zimborska, vanno tutti nella stessa direzione. Non possiamo rendere ragione della speranza che è in noi con la logica dello schieramento. Perché non possiamo, attraverso un linguaggio di difesa, salvare ciò che ci sta a cuore. E quindi dobbiamo smarcarci da questi campi di battaglia e avere gli occhi aperti sul potere che li ha creati, perché il potere crea i campi di battaglia, perché ha bisogno di nemici per alimentarsi. Allora noi dobbiamo fare un passo indietro rispetto alla logica del potere. Non siamo servi, soldati di nessuno. Siamo in relazione con Dio della vita e che ci chiede di non rimpicciolirci in questi campi di battaglia. Allo stesso tempo dobbiamo avere senso del tempo. E anche qui non è una citazione dotta, viene da un film anche abbastanza scanzonato, si intitola Pazze di me. Però mi ha colpito questo discorso del protagonista che dice: tu non sai davvero prima quando è l'ultima volta che incontrerai quella persona, quando è l'ultima volta che farai quella cosa, perché ciò che nasce non si annuncia, ma anche ciò che muore spesso non ti dà il tempo di elaborare la perdita. Allora, avere speranza, condividere la speranza, significa anche mettere in conto una perdita. Non abbiamo tutto sotto controllo. E lui dice così: se c'è una cosa che odio al mondo sono i proverbi. Quello che odio più di tutti è: c'è sempre una prima volta. Sì, è vero, la prima volta c'è sempre, ma di solito non è un granché. Perlomeno nel mio caso. Sono molto più importanti le ultime volte. Secondo me la vita è solo una meravigliosa collezione di ultime volte. L'ultima volta che ti cantano una ninna nanna, l'ultima volta che vai in bicicletta con le rotelle, l'ultima volta che esci dal cancello della tua scuola, l'ultima volta che dormi sereno senza aver bisogno del Valium. Purtroppo nessuno ti avverte mai che quella che stai vivendo è l'ultima volta, di solito non te ne accorgi nemmeno. Ecco, questa ripresa mi serve per rimarcare l'importanza di tenere insieme i tempi della speranza. La speranza è una scommessa sul futuro, una lettura sul presente, ma è anche capacità di conoscere il limite, di vivere un'esperienza come se fosse l'ultima, di non dare sempre per scontato quello che viviamo. Impariamo a custodire quello che abbiamo come forma di speranza realizzata. Anche Eti Hillesum, che ha vissuto ed è morta poi in un campo di concentramento, diceva: io fino a un certo punto della mia vita speravo sempre che succedesse qualcosa di nuovo, qualcosa che cambiasse la mia storia, una novità bella. E poi, con questo accorciamento del tempo, ho capito che avere speranza significa fare i conti con quello che c'è. Ma non ho trovato desolazione, seppure il primo in un campo di lavoro e poi ad Auschwitz. Perché ho riscoperto quello che la realtà già mi metteva nelle mani come un dono. la valorizzazione del presente come custodia, non per tenercelo stretto, ma anche per elaborare piano piano che quello che ci è dato non è nostro. Quando leggiamo, e c'è anche la famosa canzone, si trova in Giobbe, si trova anche nel Cantico di Anna, tu doni e porti via. Non è il Dio che si diverte a darci le cose e poi a toglierle. Il Dio della vita ti chiede di saper riconoscere i doni e di viverli in profondità finché ti sono dati. Però devi rinunciare a voler tutto sotto controllo. La possibilità dell'imprevisto c'è in questo Dio e nella fede. Montale, e ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. Anche qui vedete che sto saltando da affermazioni che ci invitano a valorizzare quello che abbiamo a una forma di apertura a quello che ancora non è accaduto. Questa è la vita, valorizzare ciò che c'è scommettendo sul bene che arriverà, un bene possibile, l'incrocio tra la realtà e la possibilità, tra quello che c'è e quello che sarà e quello che è già stato. Abitare questa tensione. Il Dio della vita ci chiede di abitare questa tensione, una speranza che è del futuro, del presente e del passato. Però mi dicono, anche qui, è una stoltezza dirselo. La cultura ci scoraggia a sperare in un cambiamento e ci invita ad avere tutto sotto controllo, nella paura che se ti sfugge qualcosa, la catastrofe è dietro l'angolo. Anche qui Hannah Arendt però fa la stessa scommessa. Anche nei tempi più bui abbiamo il diritto di attenderci una qualche illuminazione, la quale potrebbe giungere non tanto da teorie e nozioni astratte, quanto dalla incerta, tremolante e spesso flebile luce che alcuni uomini e donne nella loro vita e con il loro operato accenderanno pressoché in qualsiasi circostanza e diffonderanno durante il tempo che è stato loro concesso in terra. Non stiamo parlando di speranza in senso astratto, stiamo parlando di speranze incarnate da donne e uomini che nelle situazioni più difficili non si lasciano andare al disfattismo, alla rabbia, alla violenza. È possibile questo perché qualcuno riesce ad attraversare i varchi di cui parlavamo prima. Queste persone non sono maestri, i maestri fanno qualcos'altro, ti lasciano un sapere, ti chiedono di portarlo avanti. Le guide spirituali, che siano madre, padre, formatori, formatrici, preti, suore, ognuno nella propria vita, le guide sono coloro che attraversano le circostanze più difficili e ti fanno sperimentare che è possibile non morire e che è possibile non abbruttirsi, è possibile non lasciarsi andare a quella cultura della rassegnazione di cui il potere si serve per alimentare se stesso. Perché più siamo rassegnati e più siamo obbedienti. Non c'è niente di meglio per un potere che vuole avanzare in qualunque contesto, politico, ecclesiale, familiare, il potere ha tante forme, ma non c'è nulla di meglio che avere a che fare con persone rassegnate, perché quelle ubbidiscono, delegano continuamente i loro sogni e sognano i sogni di chi è più forte. E quindi non dobbiamo avere tutto sotto controllo, perché così soffochiamo la speranza, dobbiamo fare i conti con l'imprevisto, ma nella consapevolezza che dobbiamo anche smetterla di stare sulla porta come una vedetta che filtra ogni novità o ogni ripetizione. Anche quando diciamo, avevo la figura della vedetta, perché spesso diciamo si chiude una porta e si apre un portone, A volte è così, a volte no. Di certo, se noi stiamo sulla porta, sulla soglia della porta per evitare che si chiuda, questo meccanismo, questo dispositivo, questa speranza si blocca. Se stiamo sempre di guardia sulla soglia delle nostre piccole porte da tenere aperte sui nostri giardini, ci sono portoni che non vedremo mai. E allora anche qui vorrei, fra le varie parole che ho accostato a quella di speranza, vorrei citarvi questa, che è una parola strana, ma è altrettanto importante per l'arte della speranza: serendipità. C'è anche un film che ha questo titolo, ma non c'entra niente con il vero significato di questa parola. Avere speranza, essere speranza, significa anche diventare capaci di trovare quello che non si stava cercando. Per spiegarmi, vi dico questo: la serendipità è l'arte di trovare quello che non cercavi. Questa parola viene da una storia. Ci sono tre principi, abitano a Serendipo. Serendipo è il nome antico dello Sri Lanka, per intenderci. Questi tre principi incontrano un cammelliere che ha perso il suo cammello. Il cammelliere chiede a questi tre principi: avete visto il mio cammello? L'ho perso. Uno dice: ma era cieco da un occhio? Sì. L'altro dice: ma gli mancava un dente per caso? Sì. Ed era zoppo nella zampa posteriore? Sì. Ah, fanno questi tre, prendendolo in giro, è andato da quella parte. Questa storia che cosa insegna? Questi tre principi sono dei burloni, non hanno visto davvero questo cammello, però anche se non si preoccupavano del cammello, non sapevano nulla di questo cammelliere, avevano gli occhi aperti e mentre camminavano tra di loro si erano accorti, un po' come Sherlock Holmes, di alcuni segni. Di qua è passato un animale zoppo perché ci sono tre orme forti e una un po' leggera, qua l'erba è brucata così anziché cos'ha, eccetera, eccetera. Serendipità, l'arte di trovare ciò che non si stava cercando. Loro, dunque, mentre camminavano, hanno fatto attenzione a qualcosa che non serviva alla loro ricerca personale. E noi abbiamo bisogno, per sperare davvero, per incrociare quei punti di luce di cui stiamo anche noi andando alla ricerca, dobbiamo sviluppare l'arte dell'attenzione. Noi siamo disattenti, disattenti ai segni, disattenti alle parole, disattenti al tempo che passa, disattenti a quello che ci raccontano gli altri, alle espressioni affettive degli altri, a quello che capita lontano da noi, a ciò che c'è scritto nel giornale. Siamo disattenti. Non si può portare avanti una cultura di speranza senza imparare a fare attenzione. E fare attenzione è difficile e richiede anche qui molto, molto apprendistato. Però la speranza la possiamo condividere. Fra noi ci sono testimoni di speranza, sono le guide di prima. E Walter Benjamin dice: solo per chi non ha più speranza ci è data la speranza. A volte ci capita di dover sperare per qualcun altro, di dover sperare con qualcun altro che nel frattempo è caduto in una depressione o in una bolla di grande disperazione. Guardate che la nostra speranza può essere contagiosa. La nostra speranza può essere la forza che riattiva e risveglia la forza di speranza degli altri. E vi ho preso proprio questa frase di Benjamin perché lui aveva chiaro che la speranza è un bene collettivo, ma purtroppo si toglie la vita perché a un certo punto si mette in testa che non ce l'avrebbe mai fatta. Lui è un ebreo che scappa dalla Francia nel 1940, vuole andare negli Stati Uniti attraverso la Spagna, gli ritirano il visto, fanno i controlli, e lui, mentre gli fanno dei controlli, pensa che non ce la farà mai e nella solitudine si toglie la vita. Paradossalmente quel visto gli sarebbe arrivato poche ore dopo e avrebbe potuto partire. Ecco perché è importante avere una trama di speranza, perché quando la tua viene meno devi avere intorno qualcuno che ti impedisce di crollare. Perché funziona un po' come la fede. È vero che la fede è una cosa personale, però ci sono dei momenti in cui la tua fede sostiene la fragilità della fede di un altro, perché sono beni che circolano. Non è solo qualcosa di singolare la nostra speranza, è qualcosa che circola. E penso anche, non so se lo avete letto, visto che qua ci sono anche tanti medici, La speranza è un farmaco, è un testo di un neurofisiologo che parla proprio di come le parole di speranza possano contribuire alla buona cura della vita. Questa cosa che stiamo dicendo sul piano culturale, questa necessità, si collega ai due passaggi che avevo fatto questa mattina. Dio fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Noi abbiamo a che fare con un Dio potente che non ti risolve i problemi, ma ti dà la speranza per poter attivare qualcosa che non c'era. E allo stesso tempo, libro della Sapienza, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato, se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata, come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi, o conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore amante della vita. Questi due brani li rimetto insieme, come ho fatto stamattina, per farvi vedere che c'è già in Dio la tensione a lasciare essere ciò che c'è e a sperare di portare in vita ciò che ancora non esiste. Può sembrare una contraddizione, ma allora sperare vuol dire accettare ciò che c'è senza lasciarsi deprimere, oppure spingere perché tutto cambi. È un Dio che ci chiede intelligenza, discernimento, spiritualità. È un Dio che ci dice: dipende, certe cose tu le devi considerare come frutto della mia fantasia creativa, creazionale. Non cancellare con la tua testa, con le tue parole, con i tuoi gesti, quello che io ho voluto che fosse al mondo. Ma è anche il Dio che dice: il regno di Dio è qui, però deve ancora fiorire, ti devi impegnare, devi fidarti in questa di me e del fatto che insieme, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, il mondo può essere diverso. Ma è un discernimento continuo, non puoi pensare di tenere solo un lato di questa tensione. Essere uomini e donne di fede e di speranza vuol dire in certe circostanze accettare ciò che c'è e in altre circostanze fare di tutto perché il mondo cambi, in una tensione continua che non è mai risolta una volta per tutte. E in tutta questa tensione facciamo attenzione alle parole che ci scambiamo tra di noi. Le parole sono più importanti di quanto a volte pensiamo. E le parole possono essere finestre o muri di speranza. Pensiamo a Emmaus, i due discepoli di Emmaus. Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? A me sembra che qui Gesù abbia voluto portare l'attenzione sulle parole che ci scambiamo quando siamo profondamente delusi, quando abbiamo l'impressione di aver portato tutta la nostra vita nella direzione sbagliata, quando abbiamo sognato che qualcosa davvero potesse fare la differenza. Sono due discepoli che tornano indietro da Gerusalemme con la sensazione amara di aver sbagliato tutto nella vita, di essere andati dietro a qualcuno che aveva un sogno miseramente crollato, franato sulla croce. E allora è un Gesù che dice: vorrei che rifletteste sulle parole che vi scambiate nel momento della grande delusione, perché le parole fanno la differenza. E non a caso poi c'è tutto il percorso di riavvicinamento e di riappropriazione. Ma la domanda è per noi oggi: con quali parole abitiamo le nostre delusioni? Quando ci siamo delusi tra noi, con quali parole nominiamo la ferita, la speranza di una ripresa del legame? Con quali parole nominiamo i fallimenti dei nostri figli? Con quali parole nominiamo le sofferenze che vengono dall'idealizzazione che ci ha portato fuori strada? È importante che ci domandiamo questo. Non possiamo fare un lavoro sulla speranza senza fare i conti con le parole della delusione, perché le parole della delusione possono anche uccidere qualcuno, o possono farlo sentire fuori posto nel mondo, o possono compromettere anche i nostri stessi legami. Tra l'altro, a me piace pensare, non so quanto biblicamente, esegeticamente fondato, però di questi due discepoli noi sappiamo che uno si chiama Cleopa o Cleofa a seconda della versione, l'altro è senza nome, e a tutti noi viene spontaneo immaginare che sia un uomo. Però avete presente, quando si parla delle Marie sotto la croce, c'è anche una Maria di Cleopa. Chissà, magari erano una coppia questi due, erano marito e moglie, non lo sappiamo. Ma anche qui, quando rileggiamo sempre le storie che ci sembra di conoscere bene, riattiviamo nuove domande. Forse era una lei, forse erano due che avevano scommesso tutto su questo Gesù e che ora, nella delusione, sono provocati da lui. Che parole vi scambiate in questa delusione tra di voi? Adesso sto andando verso la fine. Riprendo questo famoso interrogativo di Isaia: sentinella, quanto resta della notte? Perché anche qui è una situazione di buio, è una situazione di attesa, è una situazione di incertezza. Arriverà o no quest'alba? Ci sarà o no luce anche per noi? Ho bisogno di misurare il tempo dell'attesa, perché avere una misura significa anche preparare le forze per resistere. Tra l'altro, anche qui vi ho messo il nome in ebraico, non solo perché poi diventa il titolo della canzone di Guccini che voglio farvi sentire, ma perché noi traduciamo sentinella, invece in ebraico c'è shomer, che vuol dire custode. L'importanza delle parole. Sentinella è termine bellico. Le sentinelle stanno nei luoghi del conflitto. Tu devi stare sveglio, perché può arrivare un nemico il quale, mentre noi siamo addormentati, può incendiare tutto l'accampamento. Se invece di essere una sentinella questa fosse una custode della luce, cambia tutto. E l'idea che avevamo all'inizio del vigilare di Dio, che ci permette di scommettere che la primavera arriverà anche quando tutto sembra congelato, ci cambia un po' la prospettiva. Allora non sentinella, quanto resta della notte, ma shomer, custode. Custode della luce, dimmi per quanto tempo devo stare in questo buio. Può sembrare una domanda triste, ma è questa la domanda della speranza più trasgressiva. Domandarsi, come fa Giobbe nella sua vita diventata tragica, fino a quando? Vuol dire nominare una possibilità. Come i discepoli di Emmaus, con quali parole abitiamo il buio. Io lo so, abbiamo cantato, che tu sfidi la mia morte, io lo so che tu abiti il mio buio. Abbiamo cantato Il resto con te, una delle canzoni della prima giornata. La custodia della luce è la custodia della speranza, ma anche quando vediamo solo buio, farsi una domanda è già interrompere la logica del è tutto perduto. E in questa ripresa della canzone di Guccini c'è proprio non solo il risveglio dell'interrogativo di Isaia, ma c'è anche la scommessa che finché qualcuno al mondo userà queste parole per interrompere il buio, se non altro con un'immagine flebile di una luce che prima o poi verrà, è l'inizio di un cambiamento. Le parole del cambiamento, le parole che osano parlare di luce quando tutto è buio, con intelligenza, con senso di realtà, nella condivisione delle speranze, veramente sono il punto di forza per il nostro cambiamento. E poi ci saranno i sottotitoli, però porto intanto l'attenzione su un punto: cadranno i secoli, gli dèi e le dee, cadranno torri, cadranno regni e resteranno di uomini e di dee polvere e segni. Ma ora capisco il mio non capire, che una risposta non ci sarà, che la risposta sull'avvenire è in una voce che chiederà Shomer Mamilaila, cioè custode, quanto resta della notte. Cioè Francesco Guccini ha intercettato parole immaginarie di questa sentinella, di questo custode, e ha capito che non si tratta di trovare una risposta. Io non voglio sapere davvero quanto durerà, può darsi che il mio dolore duri tutto il tempo della mia vita. Non si tratta di misurare il tempo del dolore, ma si tratta di interromperlo con una domanda di luce. La risposta sull'avvenire sta nel coraggio di uomini e donne di speranza che nominano questa luce là dove sembra tutto perduto. E prima di farvela ascoltare, vi dico che all'inizio abbiamo parlato di profezie di speranza e dicevo: non voglio parlare solo di speranza, voglio parlare delle profezie della speranza. Le profezie della speranza non sono la parola sul futuro, ma sono il coraggio di dire adesso che la memoria non è solo l'occasione per vendicarci del male fatto o per sentirci in colpa per quello che abbiamo generato, e che la speranza non è solo quello che accadrà, la speranza è proprio questa fedeltà alla storia e a Dio, senza soluzione di continuità, nella consapevolezza che quando Geremia parlava di falsi profeti, probabilmente aveva in mente due categorie di persone: quelle che ti dicono che andrà tutto bene e lo dicono nell'indifferenza e nell'incapacità di reggere il reale, ma anche quelli che ti dicono che andrà tutto male, perché anche queste o sono asservite al potere o sono vittime del sogno sognato da coloro che a quel potere si sono affidati. Allora la falsa profezia la riconosci perché non sa stare con parole di luce nel buio: o è tutto buio o è tutta luce. La dimensione dell'aurora, la dimensione dell'alba ha a che fare con queste profezie di speranza che ci chiedono oggi il coraggio personale o anche il coraggio dell'affidamento là dove noi non abbiamo la forza di portare avanti queste profezie, ma le incontriamo in qualcun altro che sta camminando con noi. Vi faccio sentire la canzone di Guccini.
La notte quieta, senza rumore, c'è solo il suono che fa il silenzio, e l'aria calda porta il sapore di stelle assenze. le dita sfiorano le pietre calme, cade d'un sole memoria mito, il buio ha preso con sé le palme, sembra che il giorno non sia esistito. Io la vedetta illuminata, guardiano eterno di non so cosa, cerco innocente o perché ho peccato, la luna ombrosa. E aspetto immobile che si spanda, l'onda di tuono che seguirà, al lampo secco di una domanda, la voce d'uomo che chiederà. Sperma mi dai là, sperma mi lè, sperma mi dai là, la mille, sperma mi dai là, sperma mi lè, sperma mi dai là, la mille. Sono da secoli, ma da un momento, fermo in un vuoto in cui tutto tace, non so più dire da quanto sento, angoscia o pace, coi sensi tesi, fuori dal tempo, fuori dal mondo, sto ad aspettare che in un sussurro di voce o vento qualcuno venga per domandare. E gli avverto radi come le dita, ma sento voci, sento un brusio e sento d'essere l'infinita eco di Dio. E dopo i numeri come sabbia, ansiosa e anonima oscurità, ma voce sola di fede o rabbia, notturno grido che chiederà. Ma io veglio sempre, perciò insistete, voi lo potete, ridomandate, tornate ancora se lo volete, non vi stancate. Cadranno i secoli, gli dei e le dee, cadranno torri, cadranno regni e resteranno di uomini e idee, polvere e segni. Ma ora capisco il mio non capire, che una risposta non ci sarà, che la risposta sull'avvenire è in una voce che chiederà.
Shomer Mamilaila ci porta ad altri interrogativi. Come la speranza cristiana tocca, intreccia, urta le nostre esperienze, le nostre speranze quotidiane? E si può imparare, insegnare, condividere la speranza? Due sollecitazioni con cui, se vogliamo, possiamo proseguire.